Allora, buongiorno a tutti. Questo discorso che questa settimana si voleva lasciare a quest'aula, come sapete, mentre dalla settimana successiva in poi saremo a 7 di 5 in aula 33, quindi per essere un po' più buono. Anche perché di solito adesso lo sarete significativamente di più, almeno se come l'anno scorso, di anno in anno va peggiorando. Quindi io scommetto che molta gente non sapeva che l'aula 4 stava qui. Il corso ha un sito web al quale vi prego di fare sempre e continuamente riferimento, anche perché io cerco di tenere aggiornato il tempo pressoché reale, per cui spesso vi troverete notizie, delle volte anche in altre persone. Il sito ha l'indirizzo Palermo, Milano, Ancona, Roma, punto Imola, Torino, / reti logiche, tutto attaccato. Vi troverete non solo le informazioni sul corso, diciamo che adesso parleremo, ma anche diciamo, il modo di contattarmi via telefono, via email, eccetera. E eventualmente se qualcuno andasse di farsi una schiena scartinata di venire a trovare in ufficio da indietro. È presente che io non faccio parte dell'università, mi lavoro in un'azienda privata, per cui potrebbe essere un problema la storia del riferimento. L'anno scorso avevamo sistemato la cosa facendomi dare l'ufficio del professor Cioffi a Via Tranaria, quando il dipartimento stava ancora lì. Dopodiché abbiamo dovuto chiudere perché a Via Tranaria sono trasferiti, come sapete, a Via Ariosto. Poi mancavano i condizionatori, sono tutta la storia, per cui ancora la cosa non si è risolta. Probabilmente anche quest'anno mi farò dare l'ufficio del professor Cioffi per il sabato mattina. Sabato mattina l'anno scorso lo facevamo dalle circa 10:30, 11 in poi, cioè per non farlo troppo presto. Vedremo un po' quest'anno. Insomma, su questo non c'è ancora niente di certo. Alla peggio, come avevo fatto tempo fa a calcolatori, possiamo farci dare un'auletta qui a Fratelli Vincoli, sempre il sabato, per cui dicendo questo da me. Quindi, diciamo, tutto può cambiare perché il giorno che è pressoché tassativamente, almeno per motivi miei, il sabato. Allora, cosa trovate sul... cioè, intanto il programma del corso. Forse l'abbiamo detto in reti logiche e fa anche riferimento a quanto avete fatto a calcolatori 1 e 2. In particolare tutta la prima parte, quindi tutta la solfa teorica su algebra di Boole, l'operatore, così via, come alcuni altri argomenti che adesso elencheremo, perché comunque passeremo rapidissimamente in rassegna, facciamo riferimento a quanto già sapete e dovreste sapere dai corsi di calcolatore. Questo perché per evitare, come stato l'anno scorso, che ci siamo impantanati le prime 3-4 lezioni, come potete vedere dal diario delle lezioni dell'anno scorso, su argomenti che dovreste già avere abbastanza conosciuti, e quindi questo che cosa ha comportato? Ha comportato che nella parte finale del corso abbiamo dovuto dedicare un tempo forse un po' troppo scarso ai progetti. Tant'è vero che l'anno scorso, diciamo, per fare un numero, diciamo, non ridicolo di progetti, sono stato costretto a fare 2 lezioni supplementari in più alla fine del corso. Speriamo che quest'anno sia così, anche perché alla fine del corso in genere cominciano immediatamente gli esami, per cui più duro può avere difficoltà. Non è un problema mio fare le lezioni supplementari, io posso fare anche un mese supplementare, anche se gratis, non è quello il punto. Il punto è che poi molti non possono essere presenti a queste lezioni, in cui si fanno importanti esercitazioni, ferire il fatto che hanno esami in sovrapposizione. Quindi, se è possibile, dovremmo cercare di evitare questa cosa. Allora, di cosa parleremo a questo corso? Parte, diciamo, la riepilogo iniziale, che verte su codici, sistemi numerici e algebra di Boole e algebra di commutazione. Cominceremo con, diciamo, è diviso in tre parti importanti il corso. Prima parte sulle reti combinatorie. Quindi parleremo di analisi e sintesi di reti combinatorie, metodi di sintesi più o meno ottimali, e soprattutto prenderemo in esame i moduli fondamentali combinatori, quindi qualcosa di cose che già in maniera più opaca conoscete, come multiplex, decoder e così via. Poi parleremo delle reti combinatorie iterative, cioè per reti ad esempio gli addizionatori, che sono costituiti da più celle, da più moduli tutti uguali, interconnessi in maniera sistematica l'uno con l'altro, e vedremo che reti di questo tipo costituiscono in un certo senso il ponte di passaggio verso le reti sequenziali. Qual è la differenza, ricordate, tra reti combinatorie e sequenziali? Le reti combinatorie sono reti prive di memoria, nel senso che l'uscita dipende solo ed esclusivamente dall'ingresso e non dalla storia degli ingressi applicati in passaggio. Mentre le reti sequenziali, l'uscita dipende dalla storia, a parità di ingresso, ma se c'è stata una diversa storia degli ingressi applicati, l'uscita può essere in genere è diversa. Quindi l'uscita sostanzialmente tiene conto non solo dell'ingresso presente, ma anche di che cosa è accaduto in passato. E vedremo che le reti iterative sono appunto un ponte di passaggio tra le reti combinatorie e le reti sequenziali. Per i sequenziali faremo molto poco, relativamente poco rispetto a quanto ci sarebbe da fare, perché ricorderete che le reti sequenziali si possono suddividere in reti sincrone e asincrone. C'è anche una terza categoria, sono le reti impulsive, ma diciamo in questo caso io sono stato. Le reti sincrone sono quelle in cui l'evoluzione della rete è marcata da un segnale marcatempo che chiamavamo clock. Quindi la rete cambia di stato solo se è presente un clock all'ingresso, negli istanti in cui questo clock diventa attivo. Mentre le reti asincrone invece possono cambiare di stato in qualunque momento, tipicamente al variare di uno qualunque degli ingressi, uno più qualunque degli ingressi. Noi ci focalizzeremo principalmente sulle reti sequenziali sincrone, che sono quelle un po' più facili da progettare. Daremo qualche cenno alle reti asincrone e probabilmente non toccheremo per niente le reti impulsive. Le reti sequenziali sincrone, oltre a fare un po' di teoria, anche lì ci occuperemo di analisi, di sintesi e dei moduli che fanno da building block poi per costruire i circuiti più grandi. Tipicamente contatori, cifrette, lo ricordate vagamente di questo. Terza e ultima parte, ma fatta in misura comunque ridotta, la parte sulla microprogrammazione, cioè quando la rete sequenziale comincia a diventare eccessivamente vasta, eccessivamente complessa, si preferisce ricorrere, vedremo, a delle soluzioni più o meno standardizzate come architettura, in cui si costruisce a tutti gli effetti una piccola CPU molto specializzata, quindi con sette di istruzioni specializzate, quindi dipendente strettamente dal particolare problema, per cui non sarà un set di istruzioni generale. E vedremo che in questo modo si possono ottenere dei circuiti molto semplici come architettura, ma anche estremamente complessi come funzionalità, come per dire. Dopodiché l'ultimissima parte del corso, anche se qualcosa cercheremo di fare man mano sul corso di lezione, ci occuperemo di progetti. Il progetto è una cosa molto importante perché si tratta di mettere a frutto tutto quello che avete appreso è come se fosse, diciamo, il gioco dell'ego. Voi avete dei mattoncini, diciamo, di struttura ben precisa, di comportamento ben definito. Si tratta di metterli assieme in maniera ragionata, mirata, in modo da costruire un, diciamo, un cartello. Chiaramente molti mi chiedono, ma esiste qualche libro? No, non esistono libri, perché come in qualunque campo di progettazione, se avete mai affrontato la cosa del genere, la progettazione solo fino a un certo limite, fino a un certo punto è una scienza, in gran parte è un'arte. Per cui lì si tratta di provare a fare dei progetti, venire a farseli corretti, cosa che vi dico sempre, perché soltanto in questo modo si capisce dove è l'errore, perché è stato fatto quell'errore, in quali modi si può ovviare all'errore e qual è il modo migliore per ovviare. Quindi la progettazione si impara per prova ed errore, e così via. Così come quando, che ne so, dovete scrivere alle scuole inferiori, dovete preparare dei tempi. Nessuno, non c'è un libro che insegna a scrivere i tempi, detto il quale uno diventa letterato. No, certo, di scrivere, farà scrivere, leggere, vedere cosa fanno gli altri, cercare di capire dove sta l'effetto. L'anno scorso, soprattutto nel periodo immediatamente dopo le elezioni, siccome chiaramente c'era gente che doveva fare un lavoro di questo genere, non c'era il tempo né la possibilità delle volte di venire a riferimento, e allora avevamo messo in piedi una cosa in base alla quale uno si preparava un progetto a caso, soluzione del progetto a caso, passava il tutto sotto uno scanner, mi mandava queste immagini, io gli restituivo via email, diciamo, un po' di informazioni, eccetera. Purtroppo si sono accumulati tutti, chiaramente, nel periodo tra fine novembre e metà dicembre, per cui in molti casi non potevo rispondere immediatamente, ma purtroppo nel giro di 2 o 3 giorni. Comunque, in ogni caso, sono riuscito a rispondere un po'. Quindi, se la cosa vi fa comodo, potete anche far così. Allora, cosa trovate sul sito? Sul sito c'è una prima pagina che è, diciamo, il logo di quello che succede. Sono elencati gli eventi più o meno importanti man mano che hanno luogo. Dopodiché c'è la pagina del programma del corso. Il programma del corso, attenzione, voi trovate in giro 2 diversi programmi. Il programma in PDF che sta sul sito dell'università, che quello è un po' il libro dei sogni, perché mi era stato chiesto di prepararlo al tamburo battente l'anno scorso, 10 giorni prima che iniziasse il corso, che quasi va così, e quindi non ho trovato di meglio che prendere il programma vecchio del professor Chiari e riportarlo pressoché paro paro come era. Solo che quello era il programma del vecchio materiale. Quindi il programma è steso su un corso di 6 mesi. Per cui a fare lì, guardatelo e vedeteci sopra, perché il programma vero e proprio è ufficialmente quello che trovate sul sito, che è una pagina HTML. Ufficiosamente, quindi detto tra noi, coincide col diario delle lezioni. Quindi tutto ciò che in quel programma non trovate svolto a lezione non viene portato all'esame. Chiaro? Per farvi un'idea potete vedere il diario di lezione dell'anno scorso, che sta lì, diciamo, nell'apposito programma. Se qualche volta vi gira in testa di fare qualcosa in più che in quel programma non c'era, non c'è, come per esempio l'anno scorso ho detto 4 parole sulla i vari tipi di logiche, TL, CL e così via. Allora in questi casi, forse per esempio diciamo che non vengono toccate neanche sui libri di testo. In questo caso io mi guardo bene dal pretendere che la gente venga a parlarmi di quelle cose soltanto avendo sentito ciò che ho detto a lezione, ma cerco di mettere sempre, diciamo, un qualche documento, qualcosa su cui ci si possa studiare. È rara comunque questa cosa, Qui troverete anche il diario delle lezioni, ovviamente, anche per quest'anno. I libri di testo, come sapete, sono i due volumi del professor Cioffi, Reti combinatorie e reti esponenziali, più una raccolta di diciamo esercizi, problemi risolti del professor Chiari. L'altro giorno mi si è diventato uno e dice: ah, ho trovato le dispense del professor Chiari, però mancano delle pagine, sono sfintagonate, sono disordinate. Mi pare di ricordare che queste dispense sono tutte con pagine numerate, per cui se qualcuno li vuole, andate ad acquistare, o facendo per prestare, eccetera, scoprisse che manca qualche pagina, mi avvertite, io posso, non ho difficoltà a preparare il fotocopio, non ci rimane. Quindi, i materiali di studio sono, ripeto, i due testi del professor Cioffi, di combinatore e esponenziali, a livello di esercitazione gli appunti del professor Chiari, più quello che trovate sul sito, quella poca roba che trovate sul sito, qualora quegli argomenti li tocchiamo a lezione. Okay. Trovate anche, tanto per darvi un'idea, adesso parleremo anche dell'esame, come si svolge così, come è strutturato. Troverete anche diciamo, l'elenco dei temi assegnati all'esame, tutti gli appelli che ho fatto io l'anno scorso, molti anche con soluzioni. Trovate anche una nutrita raccolta di temi dati negli anni precedenti, alcuni di questi, molti di questi anch'essi con soluzioni, anche se la soluzione è un po' più stringata. Cioè, in genere, quando scrivo una soluzione, nel caso delle domande teoriche dell'esame, tendo a fare, diciamo, a svolgere in maniera completa la soluzione. Spesso, attenzione, quindi non vi disturbate da questo, spesso in maniera molto più approfondita di quanto poi effettivamente si richiede all'esame. Chiaro? Analogamente, nel caso dei progetti, preparo qualcosa, diciamo, di possono avere l'apparenza di slide, quindi c'è una figura, tipicamente un circuito, e poi sotto qualche riga di annotazione di quella cosa, perché faccio questo circuito, perché ho fatto questa modifica rispetto alla figura precedente, così. Che è un po', riflette un po', diciamo, il meccanismo di pensiero, almeno il mio, no? Che viene seguito nella stesura del progetto. Quindi tipicamente si parte ignorando o trascurando determinate specifiche, per esempio vincoli di velocità, no? E cercare di buttare giù qualche cosa che vagamente abbia la risoluzione. Dopodiché, fatto questo, quando abbiamo in mano qualcosa, un po' è lo stesso procedimento che si fa in software. Attenzione, questo corso per voi è importante proprio perché vi dà la possibilità, cerca di darvi la possibilità nei limiti del corso, di ragionare, diciamo, a livello alto, ossia, ripeto, come ho detto prima, mettere assieme dei moduli di comportamento predeterminato in maniera da costruire qualcosa di più grande. Adesso, questa mentalità non è valida solo per il terrato, ma se ci pensate un attimo, vale anche per il software. Supponete di avere delle librerie già pronte, quindi moduli di librerie già pronte. E chiaramente dovete metterli assieme, chiaramente di ogni modulo voi conoscete le specifiche di input, specifiche di output e così via, e dovete metterli assieme in maniera da costruire un software molto più variegato, no? Molto più complesso. Il meccanismo è sempre lo stesso. Si parte cercando di avere qualche cosa, un minimo funzionante, giusto per farsi un'idea di cosa succede quando il tutto si muove. Dopodiché, pian piano, si cerca di reintrodurre i vincoli iniziali in maniera da vedere che tutto continui a funzionare. Nel caso del software, una volta c'era il problema dell'economia, perché le dimensioni delle memorie erano molto limitate, i linguaggi ad alto livello erano poco usati, soprattutto in software che veniva a interagire con l'altro, per cui si scriveva strettamente in assembler, cercando di limitare, di massimizzare la velocità da una parte, quelli che si aveva a che fare con l'altro, e di minimizzare le dimensioni del codice finale, perché le memorie erano piccole e costavano molto. Oggi come oggi questi problemi non ci sono più, per cui mentre in altro c'è ancora il problema del costo, nel caso del software il costo è una delle ultime questo intendo in termini di dimensione di codice, è uno degli ultimi problemi che ci si pone. Anche qui, al solito, c'è sempre il solito compromesso tra velocità di elaborazione, questa cosa vale anche per il software, il compromesso tra velocità di elaborazione e costo del sistema. Quindi vedremo, avremo modo di vedere che delle volte, quando la velocità è il vincolo, diciamo, irrinunciabile, siamo disposti anche a costruire sistemi estremamente complessi. Viceversa, quando il costo è l'elemento principale, più importante, però a quel punto ci rassegniamo ad avere un'architettura semplice, costruita da pochi moduli, e purtroppo poco efficiente, quindi piuttosto lento. Ma questo è il normale gioco della progettazione. Dunque, stavamo dicendo, cosa trovate sul sito? Vi ho detto che c'è anche una raccolta di progetti che io avevo dato anni fa al corso di calcolatori 2, fino a fare 3 anni fa, che possono essere utili per farci la mano sui progetti. Alcuni di questi sono anche abbastanza complicati. Comunque, nessuno di questi ha soluzione, per cui è un buon banco di prova. Dopodiché trovate, mi pare, anche qualche cosa relativa a corsi di altre università, adesso mi ricordo più, che è roba che ho fatto l'anno scorso. Poi c'è, già ho detto nella sezione, materiale di studio. Molti mi dicono, ma c'è una registrazione delle lezioni? Dico sì, io so che esisto, solo che ogni inizio anno chiedo la cortesia agli studenti che tengono la registrazione, se ve le danno, in maniera da poterle mettere liberamente online, tutti promettono e poi alla fine nessuno li chiede, per cui non ho registrazione. E mi piacerebbe tanto averla, anche perché soprattutto la gente che viene da fuori, che magari un giorno non può venire e così via, potrebbero far molto poco. Dunque, che altro c'è? C'è una sezione di fatti, di domande frequenti, che vi prego di consultare prima di fare una qualche domanda a me. Dovrebbe essere ormai abbastanza completa, comunque se c'è da aggiungere qualcosa, se ci saranno altre domande frequenti, non manterò di aggiungere. C'è una sezione statistiche che ancora non ho fatto, che sarebbero le statistiche dei risultati degli appelli dell'anno scorso, meglio che non le vedete. Posso andare a vedere. L'esame. Tenete presente che l'esame non si riduce a parte il progetto, cioè a livello di domande teoriche, l'esame in genere è così, da un progetto, intanto dura 4 ore, è esclusivamente scritto, tranne una possibile coda in 3 e soli 3 casi che vi devo parlare. Si svolge tutto in 4 ore consecutive, per cui ciascuno può allocare come meglio crede il tempo ai vari temi, e i temi sono costruiti da un progetto, quindi un'applicazione un po' di tutto quello che abbiamo visto durante il corso. Viene dato un tema e occorre costruire, diciamo, un circuito più o meno complesso, tipicamente mediamente complesso. Può essere molto complesso, ma quando ha struttura piuttosto regolare, quindi quando si tratta di ripetere, 16 moduli tutti identici, per cui diventa un circuito complesso come quantità di materiale, però l'architettura è semplice. Diciamo che io in genere tendo a dare temi che possano essere, non dico tranquillamente, perché poi confrontando le vostre soluzioni con le soluzioni che do io, vedete, non per dire che abbia fatto chissà che, ma vedete che c'è un abisso, anche perché io sono 35 più anni che lavoro in questo campo. Però diciamo, le soluzioni che do le faccio in quel modo proprio per farvi vedere che all'esame poi in realtà non vi viene chiesto più esame. Anzi, se a un certo punto c'è una porta end al posto della porta NEND, a me non me ne frega niente. Quello che mi interessa è che l'impostazione architetturale del progetto sia corretta, sia ragionevolmente suscettibile di funzionare. Naturalmente, quando uno avesse tempo, se quando uno avesse un paio di giorni di tempo per mettere a posto NEND, anziché NEND e così via. E questo mi aspetto. Non mi aspetto un progetto già perfettamente funzionante. Mi aspetto un progetto che, potendoci lavorare ulteriormente, si metta sicuramente a funzionare. Chiaro? Oltre al progetto ci sono tipicamente tre, delle volte potranno essere due, delle volte potranno essere quattro, domande di tipo teorico. Domande di tipo teorico che però, come andrete a vedere, non si limitano a riportare cose che stanno sul libro, perché richiedono quasi sempre di elaborare ciò che sta sul libro. Cioè, sotto questo aspetto il libro, i libri, non sono dei punti di origine, ma sono dei punti di partenza. Quindi la domanda che vi viene fatta richiede un minimo di sforzo mentale di elaborazione rispetto a ciò che avete letto tutti per poter rispondere correttamente alla domanda. Quindi rarissimamente le risposte a quelle domande si trovano sul libro. Oh, non sono domande estremamente difficili, come può avere il modo di vedere, no? Cioè, basta un po' di cervello. Primo, aver capito bene quello che sta sul libro. E secondo, avere la capacità, che sarebbe un po' come un progetto, ma una cosa molto più terra-terra, no? Rispetto al progetto. Ma diciamo, riuscire ad astrarre un pochino da quello che sta scritto sul libro, per o applicare diversamente certe cose che sul libro stanno scritte, oppure mettere assieme due o più cose che sul libro stanno scritte. Anche lì non mi formalizzo eccessivamente, come vedete. Però è chiaro che se uno alla domanda non risponde per niente, non posso mettere. Come viene calcolato il voto sul compito d'esame? A ciascuna delle domande, quindi sia al progetto che a ciascuna delle domande teoriche, viene assegnata una percentuale. Tipicamente il progetto sta tra il 50 e il 60% e poi le singole domande stanno tra il 10 e il 20%. Questo significa che ciascuna di quelle domande concorre per quella percentuale al voto finale. Ok? I voti per ciascuna domanda, progetto compreso, hanno una valutazione da 0 a 5. Quindi perché tutto viene pesato, c'è l'algoritmo. Allora, 5 significa che il compito è fatto non dalle espressioni come Cristo comanda, ma è fatto, come ho detto prima, in maniera che abbia una seppur vaga possibilità di funzionare una volta che così si è messo a sistemare i vari dettagli. Dettagli sui quali non pretendo molto. Ripeto, se c'è una porta end o una cosa della porta end, non è quello che schioda il 5 dalla sua prestazione, posto che tutto il resto metti 5. Chiaro che se uno non risponde minimamente a una data domanda, quella domanda viene assegnata 0. È sufficiente scrivere tipicamente di uno e ricopiare anche un pezzo del testo per avere già un numero. Fatto questo, uno può raggiungere un determinato punteggio. Tutto poi viene pesato, scalato a trentesimi, per cui si arriva a un voto in trentesimi. L'algoritmo sta scritto lì. E se andate a vedere l'elenco dei risultati, poi diciamo, queste sono le percentuali a voi note nel momento in cui vi viene consigliato il testo dell'esame. Poi nel caso del progetto, io in genere tendo ad assegnare delle percentuali che voi non conoscete al momento dell'esame alle varie sezioni del progetto. Per esempio, la SCA, sottosistema di calcolo, la SCO sotto sistema di controllo, se c'è un eventuale IO, parleremo tra un attimo, se dimentico ricordate, se il PD diventa dura, se e che cosa dovete sapere del PD diventa dura. Quindi diciamo io poi suddivido il progetto in grosse sezioni e assegno una percentuale, ripeto, che voi non conoscete, conoscete solo a posteriori, quindi a pubblicazione dei risultati, relativamente a ciascuna di queste sezioni. Assegno a ciascuna sezione un voto da 0 a 5, dopodiché faccio somma pesata, media, scalamento a 5 e così via. Ed è quello il risultato del progetto. Voto finale può venire qualunque numero, da 0 a 30 chiaramente. Allora, l'esame si conclude qui, in tutti i casi, tranne quelli in cui il risultato finale sia 17, 29 o 30. Se il risultato finale è 17, allora è consentito chiedere una domanda orale supplementare per tentare di raggiungere il 18. Stessa cosa negli altri due casi, il 29 e il 30, il 29 per raggiungere il 30 e il 30 per raggiungere la lode. Quindi non mi chiedete domanda orale in nessuno degli altri 30, meno 3, 27 casi, perché non è previsto. Sull'esame direi che non c'è, avete domande ancora sull'esame? PD 32. Allora, spesso, non sempre, capitano progetti che sono costruiti da interfacce al basso PD 32. Questo significa che dovete sapere qualcosa di PD 32. Non vi sarà mai richiesto di scrivere software per PD 32. Per cui, se anche non ricordate certe istruzioni, non vi preoccupate. Le uniche istruzioni che servono, che noi non useremo esplicitamente, ma useremo implicitamente, nel senso che come conseguenza di quelle istruzioni accade qualcosa sul basso del PD 32, sono le istruzioni di input e di output più gli eventuali che comunque ripasseremo a lezione. Quindi tutto ciò che ci servirà a sapere sul PD 32 ai fini dell'esame lo ripeteremo senza entrare in eccessivi dettagli, ma comunque è un po' sufficiente approfondimento, lo ripeteremo a lezione. Tutto questo, voi non interessa ovviamente, però lo dico così per voi. Tutto questo vale anche per gli studenti del vecchio ordinamento, anche perché fino all'anno scorso, fino a novembre dell'anno scorso, abbiamo provato a fare degli appelli riservati agli studenti del vecchio ordinamento, finché all'ultimo appello sono presentati in tre, e poi adesso basta. Per cui ora in poi, se ci saranno appelli straordinari, uno per esempio potrebbe esserci adesso fino a sopra, allora saranno accettati sia studenti del vecchio ordinamento sia del nuovo ordinamento. L'anno scorso abbiamo fatto anche un appello straordinario, diciamo straordinario, abbiamo sdoppiato l'appello di che era marzo aprile. Cioè per consentire a qualcuno di laurearsi tra marzo e aprile, per cui abbiamo fatto un appello a marzo e un secondo appello a aprile. Non è detto che la cosa si ripeta quest'anno, però diciamo, magari la probabilità è bassa, ma c'è sempre la possibilità. Come sapete, avremo due appelli subito dopo la fine delle elezioni, tipicamente uno intorno a metà dicembre, l'anno scorso è stato il 18, mi pare, e poi uno subito dopo le feste di Natale, l'anno scorso è stato il 13. Poi c'è un appello tra marzo e aprile, quindi alla fine del secondo ciclo di lezione. Poi ancora un appello a giugno-luglio, quindi alla fine del terzo ciclo di lezione. E infine un appello a settembre, che quest'anno abbiamo tenuto, mi pare, il 10. Ripeto, per ognuno di questi, tranne ovviamente che per quei due di dicembre e gennaio, che sono eccessivamente ravvicinati l'uno rispetto all'altro, non potete sdoppiare. Per ognuno di questi c'è la possibilità, almeno teorica, di sdoppiare, diciamo, se c'è un numero sufficiente di richieste, se c'è una ragione valida e così. Come pure c'è la possibilità anche di appelli straordinari. anche in questo caso c'è un numero sufficiente di persone all'interno, se se ne ravvede veramente la necessità. Che altro c'è da dire? Mi pare che a livello introduttivo avete domande? Sono domande. Allora, vediamo a questo punto di riepilogare rapidamente ciò che avete appreso nei corsi precedenti, in gran parte di calcolatori, e che noi daremo per noti. Intanto, ovviamente, la numerazione binaria, il sistema di numerazione posizionale, no? Il sistema di numerazione posizionale in una certa fase B è costituito da B simboli, cioè è una sequenza di simboli, no? Ciascun numero viene rappresentato mediante una sequenza di simboli, di B simboli per esempio. Ad esempio nel caso B uguale 10, l'insieme dei simboli 0, 1 fino a 9. Attenzione, non facciamo confusione tra simbolo e numero, in questo caso stiamo parlando di simboli. Avremmo potuto tranquillamente, anche se poi avremmo detto con maggiore difficoltà, l'alfabeto, indice, A, B, C, D, eccetera. Nel caso di base 2 i nostri due simboli sono 0 e 1. Nel caso di base 16 i nostri simboli vanno da 0 fino a 9 e poi proseguono con A, B fino a F e così via. Numerazione, se si pensa a numerazione, di numerazione decimale, sistema di numerazione binario, sistema di numerazione esadecimale e poi, ma lo vedremo raramente, se mai lo vedremo, il sistema di numerazione ottale, quindi in base 8, con i simboli da 0. Nel sistema numerico posizionale c'è un numero n, viene rappresentato come se fosse il valore di un polinomio. Guardate. Quindi avremo A con 0 più A con 1 per base più A con 2 per base al quadrato più eccetera fino ad A con n meno 1 per base elevato a n. Gli A, coefficienti A, la base è quella A, 10 oppure 2 oppure 3 oppure 8 eccetera. I coefficienti A sono i valori numerici che noi assegniamo ai simboli dell'alfabeto. Quindi nel caso del sistema decimale al simbolo 0 associamo il valore numerico 0, al simbolo 1 invece la differenza tra simbolo e valore numerico, e così via fino a 9. Nel caso esadecimale al simbolo F associamo per esempio il valore numerico 15 e così via. Spesso ci troveremo nella necessità di dover convertire numeri da una base all'altra, tipicamente da base decimale a binario, viceversa. In questo caso, così come ci troveremo nella necessità, dato un numero, normalmente espresso nella comune base decimale, convertire questo numero in una determinata base. Allora, per queste operazioni ci sono degli algoritmi. Ricordate che gli stessi algoritmi che voi usate con carta e matita oppure in software, in genere possono abbastanza tranquillamente essere tornati in hardware. E questo è importante. Per esempio, nel compito che è stato dato l'anno scorso a dicembre, quindi il primo subito dopo l'elezione, c'era di mezzo un convertitore binario decimale. Ah, tutti sono sturbati, ma c'è stata una percentuale enorme di bocciati, circa il 75%, e io stavo spiegando perché. Poi alla fine, chiedendo spiegazioni, la risposta è stata: ma noi questo algoritmo non lo conosciamo, non abbiamo mai fatto funzionare. Dico: scusate, ma se io vi do carta e matita e vi do un numero binario, siete in grado di convertirlo in decimale? E poi mi faccio vedere l'algoritmo, mi fa vedere l'algoritmo. Beh, questo stesso algoritmo lo devi tradurre in altro. Quindi, attenzione, che certe strutture algoritmiche possono essere riportate, con dovuta attenzione ovviamente, con dovuta cautela, possono essere tranquillamente riportate in altro. Ad esempio, se noi vogliamo convertire un numero decimale in binario, per esempio 25, come facciamo? Ricordate, col metodo delle divisioni successive. Che cosa significa la divisione successiva su questa espressione? Significa che, attenzione, se io divido n per la base, vedete, la base finale, perché attenzione, quando facciamo operazioni di conversione di classe, le operazioni vanno sempre eseguite, e questo in genere non ha importanza, perché la cosa viene fatta in software, ma è estremamente importante, ed è quello che hanno toppato quasi tutti. Le operazioni che noi andiamo a fare vanno eseguite nel dominio della base finale, della base destinazione. Quindi in questo caso, devo provare la rappresentazione in base 2, l'operazione di divisione dobbiamo eseguire in base 2. Se dobbiamo andare a convertire un numero da binario in decimale, le operazioni di conversione vanno eseguite in base 10. Quindi eventuali moltiplicazioni o divisione vanno eseguite in base 10. Cosa significa dividere n per b? Significa dividere tutte queste espressioni per b e mantenere il risultato intero. Adesso vedete che e mantenere il resto. Se io vado a dividere tutte queste espressioni per b, cosa ottengo? Ottengo come resto a non 0. Quindi divido per 2, ottengo come risultato che cosa? 12. Il risultato è 12, quoziente non interessa. Con resto 1. Questo resto rappresenta il primo coefficiente, il coefficiente della potenza con l'esponente 0. Perché questo? Attenzione, io questa espressione la posso manipolare, la cosiddetta, avete mai sentito, la regola di Horner, una cosa di questo genere è capitata anche un esame, un progetto di esame, c'era da valutare un polinomio, noti di coefficienti, e al circuito progettale veniva di volta in volta portato il valore delle variabili, e c'era da calcolare il valore del finale. Ora io posso mettere in evidenza la b da questo termine in poi, quindi ottengo a con 0 più b che moltiplica. E otterrei che cosa? A con 1 più A con 2B più A con 3 più al quadrato più eccetera. Ma anche su questa porzione posso mettere in evidenza B. Quindi questo lo posso scrivere come A con 0 più B per A con 1 più B che non dico A con 2 eccetera. Vedete allora che diventa evidente che dividendo n per la base p e mantenendo il quoziente da una parte e prelevando il resto, otteniamo a con 0. Quindi questo primo 1, resto della divisione di 25 per 2, diventa il nostro a con 0. A questo punto il nostro quoziente è questo. Qui possiamo iterare l'operazione. Dato dal quoziente, dividiamo per b e manteniamo il resto. In questo modo otteniamo la parola. Chiaro? Il nostro quoziente qui era 12. Dividiamo per 2, otteniamo come resto 0. Questo è a con 1. e come quoziente otteniamo 3. Dividiamo ancora per 2, otteniamo quoziente 3 che è retto 0 e questo viene ad essere la congruenza. Il quoziente ottenuto lo dividiamo ancora per 2, otteniamo 1 come quoziente e 1 come retto, e questo è il nostro aspetto. Dividiamo ancora 1 per 2, quindi le operazioni proseguono finché non otteniamo il quoziente come 0. Dividere 1 per 2 dà come quoziente 0, quindi questa è l'ultima operazione della messa in via, il resto è 1 e questo è il nostro lato. Allora, la nostra rappresentazione finale di 25, quale sarà? Sarà la sequenza dei simboli 1, 1, 0, 0, 1. Poiché adottiamo sempre, salvo indicazioni esplicite, di scrivere la rappresentazione di questa base partendo dal simbolo più significativo e finendo al testo col simbolo meno. Bene, questo tipo di conversione, quindi da una base numerica che nel nostro caso era 10, ad una qualunque altra base numerica, che nel nostro esempio era 2, si può sviluppare sempre in questo modo. Quindi, ricorsivamente, dividendo il numero per la base, mettendo un attimo la parte di quoziente, prelevando il resto come successiva cifra del risultato. Dopodiché il quoziente viene riassegnato al numero e l'algoritmo si inizia fin tanto che non otteniamo il quoziente uguale. La sequenza di retti ottenuti costituisce la rappresentazione del numero nella base di destinazione via via verso i simboli più significativi, che vengono anche in generale cifre. Quindi il primo quoziente ottenuto è la cifra meno significativa. Ad ogni iterazione otteniamo una cifra immediatamente più significativa. Finiamo quando il quoziente viene ancora più. L'algoritmo di questo genere può, se noi abbiamo a disposizione un circuito che accetta un numero e che sia in grado di generare un quoziente e un resto dalla divisione per una base predeterminata, allora questo algoritmo possiamo piuttosto tranquillamente realizzare anche in altro, come avremo ampiamente modo di vedere. Ok? Quindi, quanto riguarda il tema di numerazione posizionale, no, per il momento non c'è molto altro da dire, anche perché tutto qua. Quindi ripeto poi nei vari casi particolari di ricordarsi di questa cosa e cercare di applicarla nel modo più intelligente possibile. Magari non sempre sarà evidente che occorre usare questo processo, però alla fine non c'è molto più di quando si parla di conversione da una parte all'altra. Vedremo tra un attimo le problematiche relative alle operazioni da numeri finali. Codici, voi avete fatto anche codici a calcolatore, mi pare uno, quindi codici più o meno particolari, codici decimali, codici rivelatori di errore, codici correttori di errore. Bene, ciò che a noi interessa sono il codice BCD. Il codice BCD è un modo per esprimere mediante numeri finali, mediante sequenze finali, le 10 cifre del sistema di numerazione normalmente conosciuto. Quindi il codice BCD, la cifra decimale 0 viene codificata come 0,00, la cifra decimale 1 come 0,01 e così via, fino alla cifra decimale 9 che viene codificata come 1,001. Quindi ciascuna cifra viene codificata con il corrispondente numero binario. Con la rappresentazione binaria corrispondente del numero associato alla cifra. Cioè non fare confusione quando serve tra la cifra, ossia il simbolo, e il valore numerico che assegniamo adesso. Qui c'è corrispondenza immediata sempre tra la cifra 9 e il numero 9. Ma se stessimo lavorando in codice esadecimale, non sarebbe immediata la corrispondenza tra la cifra D, cioè il simbolo D, e il suo valore numerico che è 3. Chiaro? Quindi laddove serve è importante fare sempre distinzione tra il simbolo e il valore numerico del stesso grado. Tipicamente le due cose corrispondono, salvo quando lavoriamo in basi superiori a 10, dove lì intervengono nuovi simboli, tipicamente le lettere, che non hanno nessun corrispondente numerico immediato. Siamo noi che arbitrariamente andiamo a definire l'alfabeto di simbolo della rappresentazione associando un valore numerico alla data lettera. Un altro codice che ci interesserà sarà il codice di Gray. Dove ciascuna configurazione di codice non rappresenta nulla di particolare, tant'è vero che il codice può avere lunghezza di 2 bit, di 3 bit, di 10 bit. Quello che è importante è che il codice è costruito in maniera tale che due consecutive configurazioni di codice hanno tra di loro distanza di Hamming uguale a 1. Cos'è la distanza di Hamming? La distanza di Hamming è tra due configurazioni binarie è il numero di posizioni di bit dove nelle due configurazioni il bit cambia. Ad esempio, se io ho questa configurazione 1 0 1 1 0 1 0 1 e quest'altro 0 0 0 1 1 1 0 1, qual è la distanza di Hamming tra queste due configurazioni? Allora, posizione per posizione vado a vedere se c'è una variazione nel bit oppure no. Qui c'è variazione, qui non c'è, qui c'è variazione, qui non c'è, qui c'è, qui non c'è, qui non c'è, qui non c'è. Allora diremo, poiché in tre posizioni c'è una variazione, diremo che la distanza di Hamming tra queste due configurazioni è 3. Se ci fate un attimo caso, nella normale sequenza del codice BCD 0010011, vedete, tra le prime due configurazioni abbiamo distanza di Hamming 1, tra la seconda e la terza abbiamo distanza di Hamming 2, tra la terza e la quarta torniamo ancora a distanza 1 e così via. In particolare, ad esempio, passando dal 7 all'8, che 0111 nell'8 è 1000, abbiamo distanza di Hamming 4, cioè c'è una variazione in tutte e quattro le tre. La particolarità del codice Gray è che tra due configurazioni consecutive c'è sempre distanza di Hamming 1. Quindi, ad esempio, nel caso di codice Gray a 3 bit, partiremo da 0,0,0, poi dobbiamo far variare un solo bit, quindi saremo per esempio 0,0,1, ipotizziamo di far variare le configurazioni a partire da adesso. Però nulla ci vieterebbe, visto che non c'è nessuna associazione con valori numerici, nulla ci vieterebbe di avere come seconda configurazione, anziché 001, avere 100. L'importante è che la distanza di Hamming sia 1. A questo punto, per avere ancora distanza di Hamming 1, no? Chiaro, non posso far variare l'ultimo 1 perché tornerei con la configurazione di giusta. Devo andare avanti. Quindi, siccome devo far variare un solo bit di questa precedente, necessariamente mi trovo con 0,1. Adesso per la successiva mi posso permettere di, partendo sempre da destra, di cambiare l'ultimo bit, quindi arrivo a 0,1. Vedete, abbiamo sempre il distanza di Hamming 1. Dopodiché a questo punto non posso più cambiare nessuno degli ultimi due bit perché tornerei alla configurazione di Johnson. Dunque necessariamente devo cambiare l'ultimo bit. e lasciare in muta più basso la 1, 1, 1. A questo punto avrò 1, 1, 1, poi 1, 0, 1, 1, 0, 1. E ho finito. Codici di questo tipo si chiamano anche riflessi perché anziché essere costruiti nel modo in cui abbiamo visto, possono essere costruiti iterativamente. Ossia, se io da qua volessi ottenere un codice Gray a 4 bit anziché a 3, cosa farei? Parto da questo. Ripeto la stessa sequenza però in ordine inverso. Quindi questa è la prima metà della sequenza finale. E ripeto, 1, 0, 2, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Dopodiché premetto alla prima metà della sequenza e alla seconda metà 1. Vedi, in questo modo ho costruito un codice di Gray a 4 bit partendo da un codice di Gray a 3 bit. Ovviamente la stessa cosa avrei potuto fare, ottenere il codice di Gray a 3 bit da un codice di Gray a 2. Altri codici che ci possono interessare, diciamo, è il codice ASCII. Che dovreste conoscere un po' tutti, è un codice a 7 o 8 bit che serve a rappresentare simboli alfanumerici, così come simboli di interpunzione, virgola, punto, eccetera. Quindi è un'associazione standardizzata tra simboli, diciamo così, più o meno stampabili, oltre simboli di controllo, con un codice a 7 o 8 bit. Diciamo che in genere lo useremo giusto per, nel caso di un progetto in cui, diciamo, dall'esterno arrivano dei codici A. Significherà che arrivano blocchi da 8 bit che rappresentano, per esempio, lettere alfabetiche e così. Non entriamo in merito del codice, è una tabella che trovate un po' dappertutto. Altri tipi di codice non mi pare che li useremo, semmai li useremo, verranno sempre specificati nel testo del compito. Per esempio, potrebbe capitare un cosiddetto codice biquinario. Ma in questo caso, nel testo, io mi darò la tabella dei corrispondenti. Il codice biquinario, detto anche 2, 5, è un modo alternativo di rappresentare le cifre decimali che non sia in BCD. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eccetera, fino a 9. Allora, come funziona? Ciascuna configurazione di codice è costruita da tutti i zeri, tranne 2 bit, che sono uguali a 1. Per questo li chiamo 2 su 5. Per esempio, potremmo codificare lo 0 come 1, 1, 0, 0, 0. Poi l'1 come 1, 0, 1, 0, 0. Il 2 come 1, 0, 1, 0. 1, 0, 0, 0, 1 per il 3, 0, 1, 0, 0, 1 e così via. Ok? Quindi andiamo a prelevare 10 configurazioni binari, in ciascuna delle quali sono presenti esattamente 2 1 e esattamente 3 0. Siccome è chiaro che possiamo assegnare arbitrariamente le configurazioni alle cifre decimali, allora, in caso di questo genere, se e quando, vediamo mai, dovesse capitare un codice biquinario nel testo d'esame, io vi darò esplicitamente la tavola di conversione. Quindi in questo caso non c'è niente da ricordare. Poi il BCD è facile da ricordare, perché corrisponde esattamente alla rappresentazione binaria del valore associato alla corrispondente cifra. Poi c'è Gray, se anche uno se lo ricorda è facilissimo da costruire. Eccoci. non ci occuperemo minimamente né di codici rivelatori di errore né di codici correttori di errore. Quindi questi due argomenti potete benissimo averli visto. Codici mi pare che non ci sia altro da dire, ricordate quello di estratto, no. Allora, operazioni su numeri binari. Intanto rappresentazioni numeriche, noi non abbiamo avuto a che fare, se ci avete fatto caso, solo con numeri assoluti, per esempio positivi. Allora, ricordate come si fa a rappresentare i numeri relativi, quindi numeri sia positivi che negativi? Ci sono essenzialmente due tipi di rappresentazione. Una in segno di valore assoluto, in cui nel numero di bit che io ho allocato per rappresentare un dato numero, un dato range di numero, il primo bit, tipicamente il più significativo, viene associato al segno, dove 0 sta per più e 1 sta per meno. Ma è un'assunzione arbitraria, nessuno ci vieterebbe di fare il contrario. Quindi nel primo bit io alloco il primo bit per il segno e poi il resto, i restanti n-1 bit, ci devo rappresentare il valore assoluto del numero che mi interessa. Ad esempio, avevamo già visto la rappresentazione di 25 che è questa. Allora, supponiamo, intanto vedete che, poiché il numero è rappresentato da 5 bit, se io voglio rappresentare questo numero solo come numero assoluto, mi sono sufficienti 5 bit, ovviamente. Meno è possibile che perderei, da una parte o dall'altra perderei qualcosa. Così come posso rappresentarlo su un numero maggiore di bit. Ad esempio, se volessi rappresentarlo su 7 bit, non faccio altro che estendere la parte di bit e aggiungere 2 bit. Ma se volessi rappresentare il più 25 o il meno 25 in una rappresentazione come questa, che il modulo è segno o valore assoluto è segno, è chiaro che mi serve almeno un altro bit per identificare il segno. Quindi il più 25 lo identificherò così: 1, 1, 0, 0, 1, il segno positivo più valore assoluto. Questa è la rappresentazione in modulo del segno del più 25 in base 10. Il meno 25, secondo questa convenzione, ripeto, è una convenzione, lo rappresenta a questo punto come 1 seguito da 1, 1, 0, 1 ancora, no? Quindi segno che adesso diventa negativo e 25 in valore assoluto che rimane immutato. L'altra rappresentazione che noi tenderemo a usare abbastanza più spesso rispetto a questa è la rappresentazione in complemento 2. Di cosa si tratta? Si tratta, adesso non entriamo nelle questioni teoriche, perché quelle diciamo, le diamo già per note a calcolatori. Per trasformare un numero nel suo complemento 2, ricorderete che si invertono tutti i bit, cioè gli 0 vengono trasformati in 1 e gli 1 vengono trasformati in 0, e poi si somma 1 al risultato. Quindi nel nostro caso, se noi avessimo 0, 1, 1, 0, 0, 1, che è la rappresentazione del 25 estesa a 6 bit, attenzione, anche in questo caso serve almeno un bit in più rispetto al valore assoluto, perché comunque dobbiamo codificare un segno, anche se non con questa condizione. Chiaro? Ma che faccio per ottenere il meno 25 in complemento 1? Primo, inverto tutti i bit, quindi 1, 0, 0, 1, 0, dopodiché sommo aritmeticamente un 1. Ricorderete le regole di addizione: 1 più 0 dà 1 con riporto 0, e fino a questo momento in poi tutto si replica, vuol dire riporto 1, 1. Questa è la rappresentazione in complemento 2 di meno 25. Vedete che è diversa dal meno 25 in modo che segna? Tuttavia vedremo che questa rappresentazione è più comoda rispetto a quest'altra, perché ci consentirà di avere gli stessi circuiti che operano indifferentemente su numeri positivi, su numeri negativi, su numeri positivi e negativi, per esempio gli addizionatori. Tanto per restare in tema di addizione, l'addizione segue le normali regole dell'aritmetica, chiaramente limitate per il caso in cui abbiamo due sole cifre 0 e 1. In particolare 0 più 0 dà risultato 0 con riporto, questo risultato, questa è la colonna di riporto, che noi chiameremo anche carry. Nel nostro caso è riporto in uscita, quindi diremo in particolare carry out. Vedremo negli addizionatori, avremo a che fare anche con riporti in ingresso, che saranno detti carry in. Allora 0 più 0 dà come risultato 0 e riporto 0. 0 più 1 e ha così come 1 più 0, l'addizione anche in questo caso è commutativa, avremo risultato 1 e riporto 0. Solo nel caso 1 più 1, che aritmeticamente ci darebbe 2, ossia espresso in binario 1, 0, avremo 0 come risultato, cioè la cifra meno il bit meno significativo del risultato, e le restanti, i restanti bit, nel nostro caso 1 solo, riporto 1. Perché dico i restanti? Perché potremo avere a che fare con circuiti di addizione o per un numero maggiore di operandi, per esempio per 3 operandi, oppure in una base diversa da 2. Chiaro? Nel caso di un'operazione su 3 operandi, cosa avremo? 0 più 0 più 0, avremo il risultato 0 e il riporto 0. Questi sono addizionatori di questo tipo, vengono chiamati anche parallel counter, contatori paralleli. Però nel caso 0 più 1 più 1 continuiamo ad avere il risultato 0 e il riporto 0, ma attenzione, nel caso 1 più 1 più 1 veniamo ad avere il risultato 1, il risultato sarebbe 3, no? Che è espresso in binario da 1 1, il bit meno significativo viene a costituire il risultato, il bit più significativo viene a costituire il riporto. Se avessimo invece un addizionatore a 4 operandi, nel caso 1 più 1 più 1 più 1, attenzione che adesso le cose si compiono, il risultato sarebbe 4, che è espresso in binario da 1, 0, 0. Il bit meno significativo lo usiamo come bit del risultato. E a questo punto ci servono due bit. E quindi il nostro riporto sarà 1, 0. Quindi solo se il numero di operandi è al di sotto di un certo limite ci possiamo limitare il riporto a un solo bit. Il risultato sarà sempre un bit. Questo è importante quando andremo a realizzare questi operatori mediante moduli iterativi. Ciascun modulo accetterà, in questo caso, due operandi, genera un bit di risultato e produce un bit di riporto. Ma moduli per questo tipo di operazione, che accettano 4 bit di operandi, devono generare un solo bit di risultato, dovranno tuttavia generare 2 bit di riporto, da mandare alla cella successiva. La cella successiva quindi dovrà essere ulteriormente complicata. perché oltre i quattro operanti dovrà accettare anche due bit di ricordo. Questo ci occuperemo. La sottrazione tipicamente viene risolta una in che modo? Se io voglio seguire zeta uguale x meno x, io questo lo posso sempre scrivere come x più meno y. Quindi se dato y riesco a calcolare il suo negato, allora posso ridurre l'operazione di sottrazione a un'operazione di aggiunta. Questo è importante in hardware, no? Perché? Perché anziché andare a progettare da zero un circuito per la sottrazione, posso riutilizzare un circuito che si dà per noto, vedremo, no? Poi lo analizzeremo approfonditamente, nei progetti lo daremo per noto un circuito sottrazione, non daremo per noto un circuito sottrazione. Quindi se io riesco a trasformare questa struttura in un addizionatore che riceve ancora direttamente l'operando Y, ma l'operando Y viene prima negato, allora ottengo ancora lo stesso risultato di sempre. Ok? Quindi non ho fatto altro che trasporre in hardware questa espressione. L'addizionatore, come ho detto, lo diamo per noto. A questo punto, vedete, abbiamo ridotto il problema dal progetto dell'intero sottrattore al progetto di un complemento, di un negatore. Ma per il negatore ritorniamo alla definizione che ho detto prima. Da un numero io ottengo il suo negato complementando i suoi bit e sommando aritmeticamente uno al risultato. Per cui questo circuito, ripeto, il mio negatore diventa un addizionatore, un complementatore che, se ricordate, qualcosa di calcolatore si realizza con dei semplici invertitori, al quale applico la y come secondo operando dell'addizionatore, applico un 1, quindi la costante 1, e poi l'uscita dall'addizionatore lo mando all'addizionatore. Che riceve anche l'operazione. Quindi vedete, giocando su espressioni algebriche e cercando di convertirle in hardware, mi sono ridotto, anziché a progettare da zero un intero operatore aritmetico, a utilizzare due operatori aritmetici noti più una serie di invertitori. Ok? Vedremo più avanti, adesso la cosa non ci interessa, solo a livello così dimostrativo, vedremo più avanti che al posto di due addizionatori potremmo usarlo sfruttando il riporto in ingresso che possiamo assumere sempre presente. E di là la luce. Vedete, la comodità di usare numeri in complemento a due è proprio questa, che io posso passare indifferentemente da numeri o entrambi positivi, o entrambi negativi, o positivi e negativi, vedi, io qui non ho fatto nessuna ipotesi sul segno dei due operanti. No. Nel caso della federazione in segno e valore assoluto, avrei dovuto andare a vedere se i due operanti hanno entrambi lo stesso segno, perché in quel caso deve seguire una addizione. Se hanno segni diversi deve seguire una sottrazione per il valore assoluto. Quindi già le cose si coprono. Mentre nella rappresentazione in complemento a 2 questo problema non sussiste. Lo stesso circuito funziona identicamente bene per operando nello stesso segno o di segno diverso, purché operando e risultati, soprattutto risultati, siano espressi sul numero sufficiente di bit. Altrimenti in quel caso abbiamo overflow, mostra poco, che è esattamente ciò che ci troviamo anche in decimale. Se noi vogliamo sommare due numeri a due cifre, con risultato ancora su due cifre. La cosa mi dice bene se io vado a sommare per esempio 23 più 54, ottengo 77. Cioè, il risultato è ancora esprimibile su due cifre. Ma se gli operandi superano certi limiti, per esempio 61 più 58, 8 più 1, 9, 6 più 5, 1. Vedete, se limito il risultato, io sono deciso, ottengo un risultato sbagliato. Perché? Perché mi manca la disponibilità di una ulteriore cifra, poiché il risultato, per essere correttamente espresso, ha bisogno di tre cifre, non più. Stessa identica cosa avviene. Allora, se noi applichiamo gli operandi tali espressi su NP, tali che il risultato dell'operazione non può essere correttamente espresso su NP, ma ne ha bisogno di N più 1, allora diremo che avremo in questo caso, in caso di questo genere, vedremo o estendiamo il numero di bit degli operandi e di conseguenza del risultato, oppure rimediamo in qualche modo la presenza di overflow e agiamo di conseguenza se e quando si verifica. Per esempio, se non è l'errore, l'operazione, così. Ok? La moltiplicazione, anche questa, come vedremo quando parleremo dei moltiplicatori, si realizza essenzialmente con lo stesso algoritmo che noi usiamo in decimale. Quindi mediante generazione di somme parziali e poi somma finale. Ad esempio, vogliamo moltiplicare il numero 5 per il numero 4, diciamo per il numero 6. Ci aspettiamo come risultato 30. Allora, come si procede? Almeno in linea di principio. Poi vedremo che i moltiplicatori più semplici seguiranno esattamente, pedisseguamente questo algoritmo. Però potremo poi più avanti mettere le cose in maniera tale da risparmiare un po' di operazioni rispetto a quelle che andiamo a vedere adesso. Quindi rispetto all'algoritmo standard. Esprimo il numero 5 nel suo corrispondente finale. Esprimo il numero 6 nel suo corrispondente binario. Adesso supponete che queste, anziché essere cifre binari, siano cifre decimali. Cosa fate voi normalmente? Cominciate a moltiplicare 0 per 1 fa 0, 0 per 0 fa 0, 0 per 1 fa 0. Esaurita la prima cifra del moltiplicatore, questo è il moltiplicando e questo è il moltiplicatore, faccio la stessa cosa usando la seconda cifra, però spostando di una posizione verso sinistra il risultato parziale. 1 per 1, 1, quindi parto adesso dalla seconda posizione. 1 per 0, 0, 1 per 1, 1. E successivamente, sempre spostando di una posizione, genero la terza e ultima somma parziale. 1 per 1, 1, 1 per 0, 0, 1 per 1. A questo punto si tratta di andare a sommare aritmeticamente in binario questi risultati parziali. 0 rimane 0. 0 più 1 da 1 con riporto 0. 1 più 0 più 0 da 1 con riporto 0. 1 più 0 da 1 con riporto 0. 1 da 1 e finisco qua. A cosa corrisponde questo numero? Vi ricordo che qui esistono due distinti algoritmi per convertire da binario in decimale. Uno che parte dalla cifra dal bit più significativo, l'altro che parte dal bit meno significativo. Attenzione, questo può avere implicanze anche in altro. Perché? Supponete che un certo compito, un certo progetto vi venga detto, arriva dall'esterno una stringa di bit che rappresentano dei numeri, li vogliamo convertire per esempio in BCD. Allora, intanto diventa importante sapere se questi bit arrivano a partire dal più significativo o dal meno significativo, perché nei due casi saremmo costretti a utilizzare due distinti algoritmi. In particolare, se partiamo dal bit meno significativo, cosa succede? Succede che dobbiamo semplicemente sommare tra di loro i pesi associati a ciascuna posizione di bit, laddove il bit corrispondente è 1. Il peso associato al bit meno significativo, ricordate l'espressione polinomiale, è 1. Il peso associato al bit successivo è 2. Il peso associato al bit successivo è 4 e così via, 8 e 6. Adesso, dove sono i bit uguali a 1? Qui, qui, qui e qui. Quindi dobbiamo sommare tra loro questi 4 numeri. Risultato 16 più 4, 20. 8 più 2, 10, il risultato è 0. Come ci aspettavamo. Se invece il bit, se invece vogliamo procedere a partire dal bit più significativo, notate che in generale in questo caso noi non sappiamo quanti bit ci arriveranno. Dunque non possiamo giocare su queste potenze, perché non sappiamo quale sarà la prima potenza. Allora si fa così, con un algoritmo sostanzialmente, vedete, nel primo caso con i bit che arrivano da destra abbiamo usato questo espressione, a 0 più il bit successivo moltiplicato per la base più il bit successivo moltiplicato per, per la base del quadrato e così via. Se adesso invece i bit arrivano a partire dal più significativo, conviene usare questa cosa. E a questo punto significa, se noi andassimo a sviluppare fino alla fine queste parentesi annidate, cosa scopriremo a un certo punto? Scopriremo a un certo punto AN meno 2 più AN meno 1 è B. Ok? B che moltiplica, AN meno 3 e così. Per chiarezza, ripetiamo questa espressione nel caso proprio di 5 bit. Sono 2, 4, 5. Allora avremo A con 0, sono i nostri bit, allora A con 0 e A con 4, più 2 che moltiplica, A con 1 più 2 che moltiplica, A con 2 più 2 che moltiplica, A con 3 più 2 A con 4. Ora 2, 3. Allora cosa facciamo? Attenzione, prendiamo con 4 bit più significativi. Ripeto, nelle conversioni di base le operazioni vanno sempre fatte nel dominio della base finale, della base finale. Quindi sono le operazioni che noi eseguiamo in base 10. Prendiamo con 4 bit più significativi, lo moltiplichiamo per 2. Al risultato sommiamo A con 3, quindi bit immediatamente meno significativo. Il risultato moltiplicato per 2, vedete, iterativamente. In pratica abbiamo un accumulatore che sta riutilizzato con 0. Ogni volta che arriva un nuovo bit, l'accumulatore viene moltiplicato e sommato con un nuovo bit. Il risultato rimesso in accumulatore. E così via. L'algoritmo, se volessi mostrarizzarlo con un diagramma non sbocciato, sarebbe accumulatore uguale a 0, fase di inizializzazione. Per ogni nuovo bit che arriva, accumulatore viene modificato con il doppio dell'accumulatore, del valore dell'accumulatore più A con K, visto che sta e qui loopiamo, intanto però è tutto. Alla fine, una volta arrivato l'ultimo bit, ci ritroveremo in alcuno che non si fa. Operazione da eseguire in decimale queste. Vediamo se è vero. Il mio accumulatore parte con 0. Arriva un 1. 2 per 0 più 1 da 1. Il mio accumulatore contiene 1. Arriva un altro 1. 2 per 1 più 1. 2 per 1, 2 più 1, 3, il mio accumulatore contiene 3. Arrivo ancora un 1, accumulatore per 2, quindi 2 per 3 più 1, visto che arrivo, ottengo 7. Arrivo ancora un 1, 2 per 7 più 1, che fa 15. Arrivo a uno 0, 2 per accumulatore più 0, quindi 2 per 15 più 0, risultato 3. Ho convertito. Quindi fare molta attenzione a questo. Vanno utilizzati due distinti algoritmi a seconda che i bit da convertire entrino a partire dal più significativo oppure a partire dal meno significativo. Questo ha profonde implicazioni in altro. Ad esempio, nel primo caso saremo costretti, saremo costretti a tenere memoria di tutte le varie possibili potenze della base di D, di A, di A3, mentre in questo secondo caso non ci serve memoria di nulla salvo che della costante di D. Ma vedremo più avanti come è facile moltiplicare un numero per un. Allora, vediamo subito e chiudiamo. Due e uno zero. Se io prendo un numero qualunque scritto in binario e lo moltiplico per uno zero, questo è l'analogo di ciò che accade in decimale. Se io in decimale prendo un numero e lo moltiplico per 10, non mi servono cose particolari, è sufficiente aggiungere uno zero in fondo. Qui è esattamente la stessa cosa, quindi moltiplicare un numero per 2 equivale semplicemente a raggiungere uno 0 meno significativo. Probabilmente per qualunque altra potenza di 0. Se io volessi moltiplicare un numero per 16, uguale a 2 alla 4, è sufficiente posporre alla sequenza di bit che rappresenta il numero 4 bit uguale a 0. Ad esempio, se io ho 5 e 1, 0, 1, moltiplicare 16 per 5, mi aspetto che venga fuori 80, se la rappresentazione binaria di 80 è quella che io ottengo da 5 aggiungendo 4. Questo è come è facile moltiplicare. Ok? Analogamente in divisione della potenza di 2, così come moltiplicare per una potenza di 2, moltiplicare per una potenza di 10 nel sistema numerico decimale equivale ad posporre un certo numero, un opportuno numero di 0 in fondo al numero, così in base a 2 moltiplicare un numero per una potenza di 2 equivale a posporre la sequenza di bit del numero un numero opportuno di 0. Questo è vero in qualunque base. Se io sto operando in base B e voglio moltiplicare un numero espresso in base B per B elevato a 5, otterrò la rappresentazione corrispondente dalla rappresentazione iniziale aggiungendo in coda a destra, la parte meno significativa, 5. La divisione è la stessa cosa, così come in decimale, per dividere un numero per 10 o per una potenza di 10, per 10 elevato a n, eliminiamo da destra n5. Allo stesso modo in binario, per dividere un numero per 2 elevato a n, è sufficiente eliminare dalla porzione destra meno significativa n bit. Se tutti questi n bit sono uguali a 0, allora non abbiamo avuto nessun errore su ciò. No? Perché i bit che noi andiamo a eliminare costituiscono nient'altro che il resto della lista. E abbiamo un risultato corretto 0, in due fatti. Se invece almeno uno dei bit che andiamo a eliminare è diverso da 0, vuol dire che l'operazione ha dato un resto diverso da 0 e quindi il risultato è troncato a un intero. Ok? A domani. Thank you.
Grazie.